File 6, pagina 36. Interrogativi aperti. Perché ci furono anche italiani non ebrei fra i prigionieri di Auschwitz? Come accennato, le deportazioni degli italiani ebrei e politici sono due fenomeni che devono essere collegati a contesti diversi nel quadro generale delle politiche criminali del Terzo Reich, che furono finalizzate al perseguimento di logiche specifiche, come per la Shoah, ma anche contingenti e legate all'occupazione, come per le donne catturate nelle province di Gorizia o Trieste. Per gli oltre 200 uomini italiani che giunsero ad Auschwitz trasferiti da altri lager, occorre indagare altri contesti e altre logiche. Se non vi è dubbio che gli ebrei italiani furono deportati ad Auschwitz per essere uccisi nel completamento del progetto nazista di genocidio, mi sono chiesta come interpretare la deportazione delle politiche italiane in un campo così particolare per tipologia di funzioni e sostanzialmente non concepito per internare i politici dei paesi occidentali occupati. Uso il termine di politiche e non di politici, perché ho già sottolineato come dall'Italia non furono deportati uomini non ebrei, salvo forse qualche rara eccezione, perché si trattò quasi esclusivamente di donne, tutte catturate soprattutto nel litorale adriatico. Mi è sembrato subito evidente che non bastasse a spiegarlo la logistica dei collegamenti ferroviari. Auschwitz era probabilmente più facilmente raggiungibile da Trieste rispetto a Ravensbrück, dove però venne deportato lo stesso numero di politiche italiane. Va sottolineato che Auschwitz fungeva nel 1944 anche da centro di smistamento per deportati che arrivavano da ogni angolo d'Europa e che dovevano poi essere distribuiti nei vari KL. Una delle ipotesi interpretative si collega alla necessità di reclutare lavoratori coatti per le industrie tedesche, particolarmente pressante negli ultimi anni di guerra. Erano numerosi infatti gli stabilimenti e le fabbriche che nel corso della Seconda Guerra Mondiale avevano trasferito la propria produzione o creato delle filiali in prossimità dei campi di concentramento, quindi anche nell'area di interesse economico di Oswiecim, Auschwitz, furono dunque lo scenario bellico e i bisogni dell'economia militare tedesca a giustificare la decisione di Hitler, applicata subito dopo l'8 settembre, di procedere nell'Italia occupata col rastrellamento dei civili in maniera particolarmente intensa in quei territori di confine, l'Alto Adriatico, dove la resistenza andava stroncata con determinazione e tempestività. Nella stessa ottica va letta la deportazione nei campi di concentramento degli oppositori politici, antifascisti, disertori, scioperanti, eccetera. D'altro canto, però, il complesso di Auschwitz, pur coi suoi numerosi campi, non possedeva un potenziale di industrie paragonabile per efficacia produttiva e per dimensioni a quello esistente in altri campi, come a Mauthausen, Dachau, Flossenbürg o Ravensbrück, per limitarci ai campi dove furono maggiormente deportati i politici italiani e dove venivano fabbricati componenti militari, missili e armi di vario tipo. Certo, è vero che Auschwitz ospitava numerose attività economiche che richiedevano un considerevole numero di schiavi, dalle serre alle coltivazioni agricole e allevamenti di animali come trote o conigli di angora, dalle miniere di carbone alle fabbriche di proprietà della Krupp o della Siemens, ma è anche vero che rispetto al numero di prigionieri complessivamente reclusi, la capacità produttiva rimase sempre al di sotto della soglia progettata dagli ambiziosi piani nazisti per l'Interessengebiet di Auschwitz. Di ben più ampie dimensioni era invece la fabbrica della Buna a Monowitz, di proprietà della AG Farben, che costituiva il più grande stabilimento industriale della galassia Auschwitz, sia per estensione che per numero di lavoratori prigionieri, 11.000 nel 1944. Tuttavia, il suo funzionamento richiedeva principalmente personale specializzato, ingegneri, chimici, tecnici, costruttori, edili, medici, eccetera, che solo marginalmente venne reperito presso i detenuti del Lager. In realtà, queste professionalità furono spesso garantite mediante il reclutamento di migliaia di lavoratori civili, non solo tedeschi, ma anche di altre nazionalità, tra cui gli italiani che si recarono in Alta Slesia in cerca di un impiego, oppure che vi furono trasferiti dalle loro aziende, e di prigionieri di guerra, ad esempio i britannici. Primo Levi, laureato in chimica e con una discreta conoscenza della lingua tedesca, riuscì a farsi assegnare ai laboratori della fabbrica solo nell'ultimo periodo della sua detenzione. La sua storia è molto nota, raccontata in Se questo è un uomo, che racchiude la sua esperienza del Lager. Già diversi mesi dopo essere internato nello Judenlager, campo per ebrei di Monowitz, nell'estate 1944, Levi era stato individuato come chimico e sottoposto a un esame teorico per valutare le sue conoscenze. Pur avendo superato brillantemente quella prova, imposta in condizioni molto umilianti, fu solo a novembre che Levi ottenne la possibilità quasi fortuita di essere scelto con altri due prigionieri per far parte del comando 98, che lavorava all'interno dei laboratori di produzione della gomma sintetica. In sostanza, Levi fece il chimico, pur non essendo mai direttamente coinvolto nella produzione. Più o meno per il 20% del tempo trascorso nel Lager, perché meno di due mesi più tardi si ammalerà di scarlattina e resterà ricoverato nell'infermeria del campo ad attendere l'arrivo delle truppe sovietiche. Per tutto il resto del periodo ad Auschwitz III Monowitz, Levi fu sottoposto a lavori essenzialmente di fatica all'aperto per trasportare traversine o materiali da costruzione. Infine, vale la pena ricordare che anche la produzione di gomma sintetica nella fabbrica della Buna fu avviata solo parzialmente e con risultati ben al di sotto delle ambizioni e delle aspettative. Pur in un costante ampliamento dello stabilimento, perseguito fino agli ultimi giorni di gennaio, alla vigilia dell'evacuazione del campo, gli obiettivi della AG Farben non si rivelarono un successo. La maggioranza delle donne prigioniere nel settore femminile del campo di Birkenau, ebree politiche, fu adibita ad estenuanti mansioni di manutenzione e di gestione quotidiana del Lager, oppure dovette svolgere sfiancanti lavori all'aperto, essenzialmente di scavo e livellamento del terreno, oppure di agricoltura nei villaggi limitrofi che erano stati svuotati della popolazione polacca. Solo una piccola percentuale delle detenute veniva impiegata nelle industrie fabbriche di armi. Spesso le due categorie di prigioniere si ritrovarono nello stesso comando, oppure svolsero in momenti diversi lo stesso duro compito, come spaccare la terra ghiacciata, tagliare alberi e piante lungo la vistola, svuotare le latrine o tirare il rullo che serviva a livellare il terreno paludoso del campo? Se sul cancello d'ingresso principale di Auschwitz campeggiava la scritta Arbeit macht frei, nel Lager il lavoro non era mai uno strumento per riacquistare la libertà, né per valorizzare i prigionieri, ma era concepito come forma di dominio sui reclusi e come mezzo per umiliarli, sottometterli, portarli allo sfinimento. Nonostante le esigenze di personale specializzato, che poteva richiedere un complesso polivalente e di dimensioni smisurate come Auschwitz, era raro che il mestiere esercitato da un prigioniero prima della cattura venisse preso in considerazione dalle SS. Leonardo De Benedetti, medico ebreo 1944 da Fossoli con Primo Levi, col quale si legò di profonda amicizia e condivise anche l'internamento ad Auschwitz-Monowitz, ebbe la possibilità di esercitare la sua professione nell'ospedale del campo solo nel mese di dicembre, poche settimane prima della liberazione con l'arrivo dell'Armata Rossa. Wanda Maestro, anch'essa ebrea arrestata con Luciana Nissim e Primo Levi, era laureata in chimica e forse i suoi studi specifici avrebbero potuto salvarla, ma all'arrivo ad Auschwitz nessuno le chiese che formazione avesse o quale mestiere sapesse svolgere. Wanda morì a 25 anni nell'ottobre 1944, consumata dai patimenti e dalla debilitazione per il durissimo lavoro forzato che dovette svolgere a Birkenau. Non che nel complesso di Auschwitz mancassero le attività produttive, come si è detto poc'anzi, ma in realtà ogni impresa assorbiva solo una piccola percentuale della forza lavoro potenzialmente disponibile, il cui numero oscillava da qualche centinaia a qualche migliaia di detenuti. In altre parole, la realtà fattuale sembra non collimare con le ambizioni della SS e rimane al di sotto della produttività sperata. Interpretare quindi la deportazione delle mille forze più politiche italiane che furono inviate direttamente ad Auschwitz dall'Italia solo attraverso la logica del bisogno di manodopera della Germania nazista, in considerazione dello sforzo bellico, richiede una certa prudenza, perché quando questa lettura si applica alla biografia individuale non sempre si dimostra un'ipotesi convincente. Il complesso concentrazionario di Auschwitz, gigantesco e polivalente, aveva bisogno di un gran numero di prigionieri schiavi anche per la sua manutenzione quotidiana, che si declinava in molteplici mansioni. Inoltre, altre questioni restano aperte e interrogano il peso economico svolto dal complesso di Auschwitz nel suo insieme di progetti che furono perseguiti parallelamente allo sterminio degli ebrei. Non mi riferisco qui solamente alla connessione tra le operazioni di uccisione in massa e lo sfruttamento economico dei beni e dei corpi delle vittime assassinate, che rappresentò una dimensione importante della Shoah, ma piuttosto al ruolo che l'SS, a cominciare da Heinrich Himmler fino ai vari comandanti che si succedettero, attribuirono ad Auschwitz come progetto globale. La già citata zona di interesse, delineata attorno alla cittadina di Oswiecim, che rimase per tutta la guerra in continua espansione, includeva anche il progetto e la costruzione di quartieri ultramoderni per ospitare una popolazione tedesca ariana, realizzando un ampio progetto di germanizzazione dell'Europa orientale che comprendeva anche l'Alta Slesia. Auschwitz fu indubbiamente un luogo di assassinio di massa, ma per le SS che lo governarono e per i civili tedeschi che scelsero di abitarvi rappresentò anche la sede redditizia di un alto numero di attività, con cantieri in perenne costruzione, almeno fino alla fine del 1944, anno in cui furono creati diversi campi satellite a scopo economico. Solamente una visione d'insieme sulla pluralità di Auschwitz ci fa capire che per la Germania nazista questo fu anche un luogo da abitare, dove servivano innumerevoli schiavi al servizio del Reich. Tenendo dunque presente questo contesto, rimane da capire come possiamo interpretare due elementi che sembrano discordanti e che interpellano il destino delle donne deportate dall'Italia, ma anche quello degli uomini trasferiti ad Auschwitz da altri lager nel corso del 1944. Il primo riguarda, come abbiamo detto, il fatto che la grande maggioranza delle politiche italiane lasciarono Auschwitz tra la fine dell'estate e l'autunno 1944, salvo alcune che vi rimasero fino all'arrivo dell'Armata Rossa e fino al loro trasferimento non svolsero sostanzialmente alcun lavoro che possa essere considerato determinante per la produzione tedesca. Secondo questa prospettiva, come spiegare non tanto la loro deportazione proprio in quel lager dell'Alta Slesia, quando l'aver lasciata per mesi a svolgere lavori generici, molto spesso spostandole da un comando all'altro, quasi senza logica, invece di sfruttarle in maniera più razionale delle industrie o nelle fabbriche del complesso? La loro condizione di prigioniere dal Triangolo Rosso non fu pertanto determinante nell'assegnarle a compiti e mansioni diverse dalla maggioranza delle altre internate. In altre parole, non costituirono un'eccezione alla regola nell'immenso Frauenlager. Il secondo elemento riguarda la deportazione di un gruppo numeroso di oltre 1000 prigionieri non ebrei di Mauthausen, tra cui almeno 165 lavoratori italiani altamente specializzati a inizio dicembre 1944, quando è impellente iniziare a evacuare Auschwitz per l'approssimarsi delle truppe sovietiche. Come spiegare la logica di un trasferimento così tardivo, se non in un'ottica di espansione e mantenimento economico delle attività di Auschwitz, che fino a metà gennaio rimasero in funzione? E ancora, per quale motivo venne organizzato il trasferimento ad Auschwitz da Dachau e da Mauthausen tra novembre 1944 e i primi di gennaio 1945 di prigionieri specializzati in varie discipline della medicina, tra cui diversi italiani? Se l'intenzione era quella di smantellare il complesso, di evacuare progressivamente i prigionieri ancora abili al lavoro e probabilmente proseguire altrove lo sterminio degli ebrei ancora in vita e abbandonare se stessi i prigionieri malati e moribondi, a che cosa servivano questi medici giunti negli ultimi giorni di vita del campo? La tendenza comune a semplificare la storia non aiuta a comprenderla, e solo se si adotta una prospettiva diversa si può tentare di afferrare almeno un pezzo di ciò che è stato lo spazio criminale di Auschwitz, il cui ruolo non si esaurisce con lo sterminio degli ebrei, che ha rappresentato l'apice della macchina della morte e ha assorbito la maggior parte delle energie e degli sforzi degli assassini. Dal tardo autunno 1944 Himmler aveva ordinato di sospendere le uccisioni col gas degli ebrei e la distruzione delle camere a gas, mentre Hitler e i vertici del regime non potevano ignorare che la guerra fosse perduta. Parallelamente è documentato che i lavori di ampliamento industriale del complesso della Buna a Monowitz proseguono senza sosta fino alla fine e il complesso fu abitato dai dirigenti industriali, dai lavoratori civili e dagli impiegati almeno fino a metà gennaio 1945. Il trasferimento citato dei lavoratori specializzati, tra cui 165 italiani, e il ritorno repentino a Mauthausen il mese successivo, può essere letto come intenzione delle SS di salvare la produzione economica e portarla avanti fino alla vigilia della fuga verso Occidente. Se è vero che le SS e le autorità tedesche che controllavano Auschwitz dovevano attendere un ordine da Berlino prima di abbandonare il luogo, trascinandosi dietro migliaia di prigionieri sfiniti, è meno facile comprendere la ragione per la quale i civili tedeschi ed europei che popolavano l'area di Oswiecim siano rimasti fino a pochi giorni prima della grande evacuazione, quando il timore dei bombardamenti, dei collegamenti ferroviari e l'approssimarsi delle truppe sovietiche avrebbe forse reso prudente un rimpatrio immediato prima della disfatta. Domande e riflessioni che vanno confrontate e approfondite in altre sedi, ma che possono essere utili per rileggere la storia di Auschwitz in una chiave diversa e più complessa, in cui lo sfruttamento dell'economia mediante il lavoro forzato deve emergere con maggiore attenzione. Pagina 41.